Dat is Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Stel je voor, een land waar we onze buren kennen. Waar we voor elkaar klaarstaan en waar niemand eenzaam is. Droomt u daar ook wel eens van? Sluit u dan aan bij het mooiste sociale netwerk van Nederland. Het Oranje Fonds. Bekend van Maatjes, Burendag en NL Doet. Uw steun maakt meer sociale initiatieven mogelijk die van Nederland een fijner land maken. Oranje Fonds. Samen zijn we Nederland.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Radio Steunkous. Elke dinsdag tussen 2 en 3 steunen we elkaar op Stads FM. Bijzonder programma gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam.
Ik kreeg bij haar afscheidsgroetje steeds een kusje op mijn toetje.
Met elke week onze 95-jarige huisdichter Jules van Ochtrop en wijze lessen van Diederik van Puffelen.
Goedemiddag luisteraars, hier is Diederik van Puffelen. Tot volgende week.
Kijk ook op www.radiosteunkous.nl.
Radio Steunkous, steun!
Southeast Parade, scholen en sportclubs, swingende showbands, gezellige drukte, brass en steelbands, zomeravondmuzici, kleurrijke culturen, uitbundige douches, African percussion. Southeast Parade, zo divers, zo trots. 50 jaar Bijlmer, jij bent er toch ook bij op 12 juli?
Trombose in een arm of been, hoe herken je dat? Een zwelling, een zwaar gevoel of pijn, een rode tot blauwachtige verkleuring. Een strak gespannen huid. Elke dag worden ruim 100 mensen getroffen door trombose. Elke dag kost dat mensenlevens. Help het ergste voorkomen door trombose eerder te herkennen. Kijk op trombosestichting.nl.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di
Come bella
Buonasera signorina. Un programma a cura di Tatiana Todorovic, dedicato al cinema e alle arti visive. Ogni primo martedì del mese dalle 21 alle 22 su Radio Salto canale 1. Buon ascolto.
Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo, quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night.
Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la 40ª puntata di Buonasera signorina. Io sono Tatiana Todorovic e da farci compagnia stasera c'è la mia ospite Monica Ragazzini.
Ciao, buonasera.
Ciao Monica, benvenuta. E lei è un'artista visuale, questo lo sanno ormai tutti, ha studiato fotografia alla Gerrit Rietveld Academy di Amsterdam e qui per adesso vive e lavora e il resto ci racconterà lei. E adesso partiamo subito con un brano scelto da lei e il brano si intitola Paper Planes o M.I.A. Qual è il titolo del brano? Come si chiama questo brano, Monica?
Paper Plane.
Perché l'hai scelto?
M.A. e Samuel Mia, cantante inglese, britannica, però di origine indiana, della Tamlin. E mi piace perché forte nel suo genere, combina elettro, pop, rock, rap.
Vabbè, sentiamolo, poi ne parliamo, eh?
Ok.
I want In the KGB, so no funny business. You already are.
Allora, questa era MIA, Paper Planes. Io ho fatto casino prima perché non riuscivo a capire cosa c'è scritto qui, chi è qui il cantante, la cantante e come si chiama la canzone, perché io non la conoscevo questa canzone. E tu, questa è canzone del 2004, me l'hai detto?
Penso di sì, se mi sono
MIA, allora ti piacevano tanto?
A me sì, mi piace, non tutte le canzoni, però mi piace perché ha questo spirito abbastanza ribelle.
Ah, capito.
E poi ho questa contaminazione, anche nel suo inglese si sente questo accento anche indiano, mm-hmm. E mi piacciono anche i testi che usa. Mm-hmm. Sì.
Ma tu sei una ribelle, tu stai qui già da tanto tempo. Quando sei arrivata tu?
Nel 1997.
Correva l'anno.
Si correva l'anno.
Sì, grande. E tu arrivi da dove?
Da Forlì, uh-huh. Emilia Romagna. Uh-huh. Estate del 1997 sono partita con la mia fidatissima Polo, stracarica di roba. Sì, con la macchina. Ecco. E un ragazzo di allora, il mio ragazzo olandese, Martin. Sì.
Allora c'era un piccolo motivo.
Sì. Sì. Martin, se mi senti, ciao.
Ma dove l'hai conosciuto?
Qui ad Amsterdam, perché ero già stata qui 1 o 2 anni prima per una borsa di studio. Mm-hmm, mm-hmm. E quindi insomma Amsterdam è stato veramente il mio grande amore.
Tu comunque hai fatto l'istituto grafico in Italia, giusto? Sì. E qui sei stata come fare la grafica, diciamo.
Sì, 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 sì.
E ti è piaciuto e hai deciso di tornare.
Sì. Sì.
E questo impatto con la macchina nell'Amsterdam del 97,
con la macchina era ancora gestibile,
sì,
non è come adesso.
Oggi, sì.
Mi ricordo che c'era questo garage galleggiante dietro dove c'è il Camafoco Pando, la parte della uh-huh. stazione. Uh-huh. E potevo parcheggiare lì, mi sembra, allora per 100 gilden, 100 fiorini al mese, avevo l'abbonamento, cose che adesso sono quasi improponibili.
Sì, 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 sì,
era,
sì,
sì. Si poteva fare. Si
era
poteva
molto
fare.
Vivibile l'Amsterdam di allora.
Sì, sì.
E
sì,
dove
sì.
era la tua prima casa?
Era sul Prinsengracht, tra l'altro.
Ecco, fatto.
Ma perché avevo un'amica che era andata via per un po' di mesi e mi ha mm-hmm. lasciato il suo attico. Mm-hmm. E sono stata lì. La mia prima
ma
casa.
Che grande. Ma con ragazzo com'è andata poi?
È andata. Mi sembra che dopo un anno ci siamo però lasciati. 1 o 2 anni che c'ero, sì.
Ah, ok. Ma tu comunque ci sei rimasta qui.
Sì, sì.
Perché ti piaceva tanto.
Sì.
Ma dopo quanto hai deciso di proseguire con gli studi?
Ma è stato... Prima ho fatto 2 anni di lavoro di grafica e poi...
Ma dove hai lavorato?
Ho lavorato in studio di grafica ad Amsterdam, Woronplan si chiamava all'epoca, uh-huh. e stava vicino al museo di Anna Frank, dopo il museo di Anna Frank, sul Prinsengracht.
Sì, che tu vivevi sul Prinsengracht e tu lavoravi sul Prinsengracht.
Guarda, ma è fantastico poi tutte le mattine.
Una passeggiata.
Sì, ma no, col fatto della gente, i turisti lì dal museo. museo dell'Anna Frank.
C'erano tutte anche loro.
Sì, di meno, ma quasi tutte le mattine ci chiedevano: mi scusi, where is Anna Frank Museum? Vabbè. E niente, comunque. Sì, no, e poi ho deciso di tornare all'Accademia perché volevo fare proprio fotografia. Mm-hmm. E da lì cominciato un po' tutto, insomma, lo stare più inserirmi più ad Amsterdam, perché l'idea era di starci un po' di anni, non pensavo di stare così tanto. È incredibile come va il tempo.
Corre, vola. Va bene, adesso facciamo una piccola interruzione musicale. È il secondo brano che hai sempre scelto tu, è Velvet Underground, Nico.
Sì.
E si intitola I'll Be Your Mirror. E questo brano cosa ti dice a te?
Ma Nico, questa voce bellissima, profonda, questo personaggio secondo me particolare.
Ma l'hai mai vista dal vivo?
No, dal vivo non l'ho mai vista, ho solo visto video e film di Andy Warhol.
Io invece lei. Sì, era a Belgrado e correva l'anno 1986.
E l'hai vista in concerto?
Sì, al centro culturale, sì, era da sola, ma credo che dopo... Presto dopo è morta.
Sì.
Io ero mi ero appena iscritta, credo, all'università, una cosa del genere, avevo 18 anni. Era molto tempo fa.
E so che c'è uscito un film adesso e non so se c'è già stato ad Amsterdam, ma in Italia è già uscito.
Vabbè, sentiamo la canzone. When you let your hands upon me and told me who you are, I thought I was mistaken. Ho sbagliato perché la mia playlist si era un po' dissociata dal player musicale. Adesso stiamo sentendo Nico, I'll Be Your Mirror.
Mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head. I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, the hand to your dark. Don't be afraid when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see.
Albio Mirror, scusate, per prima, ogni tanto succedono queste cose quando si va dal vivo. Comunque, è così, Monica, tu decidi di andare, di fare l'Accademia.
Sì.
E ci provi alla Retweet e ci riesci.
Sì, ci riesco, tra l'altro è anche stato divertente perché non conoscevo l'Accademia, cioè io cercavo un'Accademia d'arte ad Amsterdam, facile con anche corsi serali, possibilità part time, e vedo su internet questa Accademia, telefono, come devo fare per entrare, ma sei appena in tempo, stiamo facendo gli esami di ammissione,
stiamo chiudendo adesso.
Sì, c'era una cosa tipo 2 settimane, ero già 2 o 3 settimane, avevo già l'appuntamento, dovevo presentarmi lì con già dei lavori, ma avevo poche cose dietro di fotografia, e per rimediare un po' ho detto va, prendo anche dei libri di fotografia, che erano tra l'altro i libri che per me erano importanti. Mm-hmm. Era La camera chiara di Roland Barthes e On Photography di Susan Sontag. Mm-hmm. Diciamo, e quindi...
Ah sì, perché loro valutavano anche un tuo orientamento, una motivazione, piuttosto che soltanto il lavoro che tu avevi già fatto, capisco.
Ma io non so, io mi ricordo solo
ti è venuta
che...
così e ti è venuta bene.
Sì, io ho detto io porto tutto quello che ho e poi sì, qualcosa gli saprò raccontare, e si vede che forse quello allora è piaciuto, ecco.
Sì.
Quindi sono senza nessun problema.
Ma come mai ti hai deciso di fare fotografia così?
Ma perché io avevo già fatto fotografia a scuola. Mm-hmm. all'istituto Alisia di Urbino avevo già uh-huh. fatto fotografia. Uh-huh. E mi era piaciuto, poi io già facevo anche, avevo già la mia camera oscura, la mia toca da Forlì, insomma io già stampavo, già facevo cose. Uh-huh. Ma era tutto un po' a livello un po' tra amatoriale e no, insomma io volevo ancora quello spasso in più.
Ma piuttosto un piazzo concettuale, perché in quei tempi
sì,
chiunque sapeva fare tutto era già
sì,
volevo... già un creatore.
Sì. No, avevo bisogno di una base più concettuale, sì, volevo sì, qualcosa sì, dietro, insomma, che mi uh-huh. aiutasse a trovare anche la mia strada.
Uh-huh. Mm. E comunque tu hai studiato solo fotografia, non ti sei, non hai...
Alla Rietveld, sì, il primo anno abbiamo fatto un po' di tutto, anche pittura, uh-huh. abbiamo fatto altre cose. Tra uh-huh. l'altro c'è stato un momento che avevo dei dubbi, perché mi piaceva anche fare pittura. Mi avevano uh-huh. anche consigliato di andare uh-huh. al dipartimento Fine Art, uh-huh. però no, ho detto no, andrò a fotografia.
Uh-huh. Sì, bene. E poi comunque come era organizzato il lavoro alla Rietveld? Già da subito hanno iniziato a spingervi a fare i progetti, creare le cose, esporre, o a quell'epoca era una scuola
sì,
vera e propria?
No, la Rietveld non è mai, non è una scuola, mm-hmm. la Rietveld, non so come spiegare, è una cosa particolare. E quindi sì, già per me la differenza anche con una scuola italiana è stato tutto un po' un bel passo, insomma, capire un po' il modo di insegnare anche. Non hai lezioni, quelle lezioni standard, non so, con l'insegnante che ti fa vedere le diapositive, il film, sì, le hai, però ci sono anche momenti dove ci si sta tutti attorno a un tavolo, si fanno vedere i lavori e devi anche imparare a ascoltare, guardare anche i lavori dei colleghi. Sono stati momenti molto interessanti, molto belli.
Molta interazione anche tra voi studenti.
Sì e no, si limitava diciamo a quei momenti di colloquio dove fai vedere i lavori. E poi più avanti sì, ecco, diciamo negli anni successivi c'è stato, come dicevi tu, siamo stati invitati anche progetti a fare cose anche più fuori dalla scuola, ma il primo anno no, il primo anno almeno quando non penso
certo,
io.
Ma quanti anni ha durato?
Io ho fatto 4 anni alla Rietveld, con l'anno base e 3 anni di fotografia. Mm-hmm. E di cui gli ultimi 2 ero praticamente sempre chiusa nella camera oscura, ed era lì poi diciamo il luogo dove ci si confrontava tra di noi, ci si guardava le foto appena uscite dalla stampa, insomma dai rulli.
E il progetto per la tesi quanto tempo avevi?
La tesi l'ho fatta, dunque il via verso gennaio dell'anno che tu finisci, a gennaio devi presentare un po'
semestre.
Il progetto, sì, e poi
un
hai
semestre,
da gennaio fino a maggio devi produrre.
Mm-hmm.
Maggio, e poi a maggio sì, stampare, produrre. Giugno è il momento in cui, insomma, giugno, luglio è il giorno in cui devi far vedere tutto.
Mm-hmm,
a luglio.
Mm-hmm. Sentiamo un po' di musica. E adesso io cercherò di fare la precisa, controllo 2 volte. E adesso Rubber Vag Blue Monday, spero. E poi quando finisce la canzone, adesso vediamo se ci azzecco con questo player, ci dirai perché e per come.
When you let your
ecco, finalmente quella lì.
Thank you.
Perché questa canzone, Nouvelle Vague?
Ma Nouvelle Vague mi piace, prima di tutto mi piace un po' come hanno ripreso tutte queste canzoni degli anni Ottanta e questo revival, no? Il loro modo di rimpretare il passato. Mm-hmm. Per me che vivo qua da 20 anni, il passato ha un senso particolare, cioè tutto quello che è passato, mm-hmm. Non so, lo vivo in maniera... Lo vedo forse in una maniera diversa da come se fossi sempre stata a Forlì. Mm-hmm. E questo il passato rivisto però in maniera anche un po' quasi distaccata, no? Questo Nouvelle Vague, questo modo di cantare, questa musica che è un po'...
Sì, questa è molto alleggerita rispetto alla versione originale.
Sì, tutto molto alleggerito, come se fossi filtrato, anche molto femminile. E
sì,
al tempo
quasi
stesso,
una brasiliana, quasi.
Sì, una reinterpretazione come per dire, ok, Blue Monday era così, io lo faccio in un altro modo, però rimane qualcosa di Blue Monday. Non so, mi piace questo rivisitare il passato in questo modo leggero, ma al tempo stesso anche... ma anche con rispetto, non so, un qualcosa che...
Sì, come fosse, diciamo, sì, tenerlo, ma passato che è sempre giovane.
Sì. Un passato che è sempre giovane.
Senti Monica, ma tu cosa hai fatto per la tua tesi di laurea? Laurea.
La mia tesi feci tutta una serie di... mi ricordo che feci una serie di fammi pensare, avevo presentato una serie di scatti dove c'erano sia dei modelli, avevo fotografato delle amiche, modelli di persone, ma al tempo stesso ho fotografato anche dei fantocci, delle bambole fatte da me, usando addirittura delle coperte, dei cuscini o addirittura miei vestiti, e quindi non giocavo un po' su questa cosa del non capivi se era una persona o se era... Sì, se era una bambola.
Ambiguità, sì. È sempre lì, diciamo, il tessuto giocava
un ruolo importante
nel confondere le acque.
Sì.
E poi questo tessuto tu poi dopo l'hai... diciamo segna il tuo lavoro dopo.
Sì, io ho sempre avuto una gran passione per le stoffe, addirittura anche quando proprio disegnavo, perché è stato un periodo che disegnavo anche parecchio, mi piaceva più disegnare le ombre, le luci dei tessuti, e sì, un amore che mi è piaciuto. Sì.
Non hai mai pensato di fare la stylist? Una cosa?
No, stylist no. No, però mi sarebbe veramente piaciuto fare qualcosa con la moda, ma non sono per niente brava nel tagliare, nel cucire, sono negata, e forse lì mi è bastato.
Sì, fermarmi. Ma in effetti i fotografi spesso sono quelli che con le mani ci...
Sì.
Ci azzeccano poco.
Ma no, nel mio caso no, perché per esempio disegnare mi è sempre piaciuto. Però proprio l'idea di il cucire è una cosa che proprio anche con la macchina da cucire proprio non ce la posso. Non è il mio forte. Peccato.
Sì.
Peccato.
Peccato, sì. Anche perché poi la moda, vedi, va forte e sempre trova il modo di rinnovarsi. Ma poi anche la fotografia. Tu come hai proseguito poi nel sviluppare il tuo lavoro dopo la tesi? Come hai continuato con fare l'artista? Hai fatto l'artista a tempo pieno? Hai fatto altre cose?
Periodi facevo artista a tempo pieno, altre volte combinavo con dei lavori part time, però sempre nell'arco della fotografia ho lavorato per riviste, facevo editor, l'elaborazione delle immagini, ho lavorato, mi ricordo che ho fatto anche un anno stage a Quote, questa rivista di economia, no?
Sì.
Di business. Mi sono anche divertita abbastanza, facevo un po' anche la paparazzi.
Grande.
Mi mandavano in tutte
dei tempi.
Mi mandavano in giro nelle feste di Quote a fare foto.
Sì.
È stato divertente. E, no, comunque ho sempre un po' combinato a periodi con anche altri tipi di lavoro.
Ma quando sei hai insegnato e ancora
insegni.
Dove insegni adesso?
Adesso insegno nelle scuole medie superiori a Cromeny, faccio però arti visive
sì,
in generale, arti visive, disegno.
E il tuo rapporto con il cambio, con il progresso della tecnologia, tu sei nata come fotografa durante un altro periodo, quando il processo era più lungo, più complesso, e come ti sei pacificata con il digitale, il lavoro in digitale o no? Come fai?
Io con il progresso, con quello che fa il progresso, mi ci butto a capofitto, mi diverto proprio a sperimentare tutto e non scarto niente. E, no, io uso il digitale, non lavoro più su pellicola proprio per questo discorso che nel mio caso, lavorando sempre con il colore, uno sviluppo a casa di pellicole a colori non è possibile.
Sì,
e ha dei costi più alti, costa molto poi il sviluppo, le stampe a contatto, i provini, e poi se te li vuoi vedere non avendo una camera oscura a colori cioè è tutto abbastanza lungo e costoso, però la pellicola è la pellicola. Io dico a tutti che chiunque vuole imparare fotografia, dico inizia, se ce la fai, dalla pellicola. Tra l'altro adesso si trovano ancora le pellicole.
Sì, ma in effetti adesso c'è un ritorno, un trend di ritorno. I giovani, comunque hai visto che anche il Polaroid ha fatto, dopo essere stato chiuso, è stato ripreso proprio da una Dutch che si chiama Impossible Project, che fanno film per le macchine fotografiche Polaroid, che non è proprio della stessa tecnologia, però adesso cercano di migliorare, eccetera. Sono loro, e adesso anche ci sono i russi che fanno questa, il sito Lomography, loro si già inventano anche delle nuove pellicole, nuove macchine fotografiche di plastica, low definition.
Fantastico.
Fantastico.
È una festa
proprio. E poi peggio viene meglio, perché adesso fanno la gara a abbassare la qualità.
Ma vabbè, su questo non so. Non ho questa cosa di abbassare la qualità. E poi, ma guardi, dirò la verità, io, come sai anche tu, so anche sono tornata a usare anche tecniche di stampa antiche, no? Adesso sono nel periodo del cianotipo, però i miei negativi sono digitali, quindi io faccio dei negativi da delle foto scattate con digitale, faccio un negativo digitale e poi stampo come si stampava 100 anni fa. Mm-hmm. Benissimo, cioè.
E di questo parleremo dopo. No, quando ho detto abbassare la qualità, in quanto in certi abiti questa low-fi, come la chiamano loro, è molto apprezzata, e c'è questa macchina Olga che credo che è stata informata, e l'Olga c'ha tutte le lenti di plastica,
sì, ce l'avevo
e dove la luce passa da tutte le parti, eppure Olga è tanto apprezzata proprio per questo effetto così basic che non rispetta colori, che fa un casino. È così, va bene. Adesso la prossima canzone è una canzone interessantissima di Björk, Frosty, molto breve, un minuto e mezzo.
Sì, è
va bene, io la faccio partire e dopo ne parliamo. Era Björk, una canzone bellissima ma molto breve. E perché?
Ma Björk è conosciutissima proprio perché è conosciuta, ho deciso di per questa sera di farvi ascoltare un brano che magari si sente di meno in radio, no? Un pezzo musicale, sì, dove non si sente la voce di Björk.
Ma soprattutto anche per la lunga durata, perché un minuto 42 nessuno lo vuole. No, noi dobbiamo anche riposarci durante le canzoni.
Questo pezzo mi piace perché veramente mi fa pensare a qualcosa dell'infanzia, ma al tempo stesso a uno strumento che si può suonare, non lo so, a una cerimonia. E mi piace insomma questo suono, anche, no? La combinazione della musica elettronica con anche il sentimento. È interessante,
sì,
che
ma è molto limpido, è proprio, sì, anche il Frosty, giustamente, che altro potrebbe essere così, cos'altro potrebbe essere così limpido quanto questo suono. E poi, ma questa canzone è comunque un'introduzione per un'altra dopo, sì, di cui ne parleremo. E abbiamo appena finito prima con le nuove tecnologie che tu stai applicando. Stai usando la macchina digitale per fare così detto negativo, e poi stampa a contatto, cioè, sì, una stampa, si dice analogica?
Una stampa a contatto.
Contatto, sì. E hai fatto un bellissimo lavoro con la scenografia.
Sì.
Ma perché scenografia? Ci, sì, sono altre tecniche che usi?
Ma io ho cominciato a trensarmi la scenografia. Volevo fare un lavoro sulle chiese. Come posso ricominciamo? Nelle cose, nel modo in cui lavoro... diciamo, uso come referenza, come idee molto della mia vita, del mio passato, di quello che ho passato, di che ho visto, che ho fatto. Uh-huh. E da brava italiana cresciuta in Italia ho fatto, come tutti o come tanti, la mia bella percorso in chiesa con il catechismo, la comunione, la cresima, insomma, volevo, e quindi questa cosa delle chiese mi era un po' rimasta lì, diciamo, insomma, era un periodo che volevo fare qualcosa con le chiese, e prova e riprova, perché io lavoro molto, anche proprio stampo, penso, faccio, brinco. Sono arrivata a pensare che in effetti il blu del cianotipo, questa tecnica di stampo, poteva essere un modo giusto per raccontare, dare immagine a queste mie foto che facevo, appunto, che ho fatto con la macchina digitale. E che cos'è il cianotipo? Non è altro che una stampa a contatto dove praticamente con una soluzione di sali, di due tipi diversi di sali che vengono sciolti in acqua e combinati, si ha questa soluzione che poi si stende con un pennello o con una spugna, come uno preferisce, oddio, se è meglio col pennello, su carta d'acquerello, carte assorbenti.
La normale carta d'acquerello?
Sì, ma poi anche lì c'è un mondo da sperimentare, puoi farlo anche su stoffa, puoi farlo su altre, sì. E questa cosa viene in una penombra, diciamo, non è che deve essere completamente buio, con, appunto, come nelle camere oscure.
Sì, anche perché i tempi di esposizione sono lunghissimi.
No, sono lunghi con la luce del sole. Ah. E invece io uso il famoso, come si chiama, le macchine per gli abbronzanti.
Sì, ah, proprio quella.
Sì, fantastico.
Ma dove l'hai presa la macchina?
Sul Marktplatz le trovi, sì, ecco, per 10 euro,
sì, perché, sì, sì,
si
sì.
trovano.
Sì, perché io infatti volevo provare la stampa al Palladio e mi stavo chiedendo come fare, sì, dove trovare una lampada del genere.
No, ma le trovi su Marktplatz a tutti i prezzi, ecco, l'unica cosa è che devi essere un po' sicura che quelle che trovi non siano state super usate, mm-hmm, perché la lampada... La freschezza della lampada anche vuol dire, insomma, come... Però una volta che tu incominci con la tua macchinetta abbronzante, con le tue lampade, inizi a fare dei test e inizi a capire, comunque, insomma, qui si parla di minuti, non si parla di ore, come con la luce, mm-hmm, del sole.
Il prodotto, la combinazione dei sali, l'hai acquistato da qualcuno?
Sono sali, diciamo, non sono pericolosi, non sono sostanze, mm-hmm, pericolose, si trovano online, c'è un sito che si chiama Ex Fan Strega, come si chiama?
Comunque un sito specializzato in questi tipi di prodotti.
Sì, sono siti che vendono anche cose per profumi, basi, per di ogni tipo, mm-hmm, anche scatolette, insomma. Mm-hmm. E lì trovi prodotti, ma poi c'è addirittura anche, mi sembra...
Ah, ma però tu l'hai comprato come un prodotto chimico, non come un kit per la scenografia.
Ci sono, infatti, volevo dire, ci sono anche fatti, sì, i kit, questo, pronti. Sì. No, io compro proprio i sali e me li sciolgo.
Sì, tu come sei un'esperta, quello volevo dire, che tu già...
Sì, io mi sono provvista, già ho provato anche la bilancia, quelle bilance proprio che pesano anche i grammi, decimali dei grammi, sì, insomma, sì, sono, sì, organizzata in modo tale che, mm-hmm, non ho bisogno di comprare soluzioni,
giusto,
mi faccio tutto, mm-hmm, tutto, mm-hmm, io, la brava piccolo chimico.
E lo fai dove lavori, a casa?
No, in uno studio,
vabbè,
sì.
Questo già è e va bene, adesso sentiamo la prossima canzone che io devo far partire dal CD. E poi ci direi.
Sì, no, vorrei dire qualcosa prima della canzone.
Ah, allora sì, dillo prima.
Allora, niente, dopo Björk io avevo pensato di farvi ascoltare un brano tratto da un CD di un mio carissimo amico Giovanni Dal Monte, un mio amico italiano, sta a Imola, e ha fatto un CD che si intitola Reforming the Substance, proprio dare forma alla sostanza. E come Björk, anche lui è appassionato di musica elettronica, usa dei sample, lavora su delle campionature ed è in continua sperimentazione ed ha una grandissima cultura in musica. Questo pezzo, come per tutto il CD, cerca di usare delle campionature prese da musica classica. È un pezzo che va ascoltato in silenzio.
Come si intitola?
Si intitola
Hans Unser Abendrot. Abendrot.
Più o meno. Sentiamo.
Thank you.
Allora Monica, prima ci siamo dimenticati a dire che la tua, questa tua collezione, questo tuo progetto fatto in scenografia è stato anche acquisito per una collezione. Chi l'ha preso?
Axo Nobel. Axo Nobel Art Foundation ha preso 5 foto della serie. Sì, la mostra è stata fatta nel novembre del 2017, quindi lo scorso novembre, nella galleria, la mia galleria con cui io lavoro dal 2008, che è Ron Lang ad Amsterdam, prima era Metis, ed era una mostra che dal titolo italiano, Tra cielo e terra. E avevo invitato in questa mostra anche un mio collega Harold Strack, lui portava i suoi fotogrammi di fiori e di stoffe e io invece portavo sempre stampe a contatto, ma di cose più, diciamo, eteree.
Ma comunque loro sono già i tuoi ammiratori, hanno acquistato altre cose.
Sì, prendono praticamente hanno quasi tutto di tutti i miei progetti.
E la tua prossima exhibition nella Ron Lang?
Ancora non so, ma forse entro un anno ne farò un'altra. Devo fare nuovi lavori, voglio fare nuovi lavori.
E la prossima domanda: cosa stai facendo adesso?
Ma guarda, io ho sempre diverse idee. Poi sai come faccio? Ho delle idee, poi mi metto lì, me le stampo, me le appendo al muro, me le guardo e poi vedo se mi convincono. Perché la cosa bella è l'immagine, no? L'immagine deve parlare da sé. Se l'immagine, ritengo questa mia idea è abbastanza forte come immagine, allora vado avanti.
Sì, la lasci che ti convinca.
Sì,
diciamo.
Deve essere convinta, come se fossi un passante per strada che guarda queste immagini, non sa cosa sono e si ferma e le guarda. Voglio essere anch'io stupita da queste cose. E se non c'è, magari. Comunque, a parte questo, ho questa idea di combinare, di sempre andare avanti con le chiese e magari puntare di più su proprio il discorso degli altari e queste tovaglie ricamate, no? L'altare col discorso proprio del rituale, ma al tempo stesso sto già pensando di fare delle cose a che fare col ballo, con la discoteca.
Addirittura.
Sì. Il ballo è una cosa che appartiene.
Richiamo della foresta anni 80.
Sì, no, il ballo è una cosa che proprio appartiene anche questo alla mia cultura. Io sono cresciuta con i miei genitori che erano veramente patiti di balli, della danze folcloristiche, folklore romagnole, il liscio, la mazurka. E sono cresciuta anche qui con questa voglia, questa energia, il ballo, e anche questo può essere visto come un rituale. Quindi non so ancora, mi sto cercando di capire bene come.
Sei un personale brainstorming, stai cercando di vedere da che parte ti porterà questa idea.
Sì.
Ma tu fai anche lavori di gruppo, collaborazioni o
No, lavori di gruppo, cosa intendi? Mostre collettive, con dei collettivi.
Sì, ma non mostra collettiva, un progetto di gruppo dove non sei la sola che crea, diciamo, sia l'idea sia la realizzazione si fa in 4-6 mani, non so, 8 mani.
No, non l'ho mai fatto, ma penso mi piacerebbe farlo, però non mi è mai venuta l'occasione.
Sì. E adesso sentiamo l'ultima canzone che riusciremo a far partire stasera e poi ti farò l'ultima domanda perché ci si sta avvicinando la. E la prossima è This Mortal Coil. Perché This Mortal Coil? Che è una bellissima canzone anni 80, no?
Sì.
Io non me la ricordavo nemmeno, però
bellissima,
meravigliosa.
This Mortal Coil del Song of the Sirens.
Ok, sentiamo. Shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Said to me, said to
Then I dream, you dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken up long on your rock. For you sing, search me not. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Well, I'm this puzzle.
Questa meravigliosa canzone è Song to the Siren, The Mortal Call, meravigliosa, anni 80. E poi questo è un remake di una canzone, come hai detto, che...
è del padre di Jeff Buckley, Tim Buckley, ha fatto questa canzone negli anni 60, molto più, diciamo, songwriter, no? Con la chitarra, anche molto bella, però questa voce femminile, questi suoni, questa... sì. Proprio il canto delle sirene.
Il proprio canto delle sirene. E Monica, tu con i social, nuovi media, internet, come te la tieni?
Allora, I love internet.
Hai un account, account Facebook, Instagram, Twitter?
Sì, ho l'account, ma non capisco bene come funziona Twitter, non lo so.
Non l'ho mai usato.
Ma io sono visiva, io ho bisogno delle immagini e come fotografa uso, cioè, prevalentemente questi app, Instagram o Facebook. Però, ma sì, le uso, ma non ci so, non sono...
Ma tu come, ecco, molte persone Instagram lo prendono veramente sul serio e si danno proprio un compito di pubblicare un'immagine ogni tanto, ogni giorno, molti fanno non so quante immagini al giorno, tu ti mai dai un compito del genere o così ti svegli un giorno e dici oggi potrei pubblicare qualcosa su Instagram o non so...
Io ancora l'apporto molto istintivo con i social media. Quando sento che la cosa che faccio è può essere interessante per tutti i miei follower, allora la pubblico. Però con Instagram, sì, Instagram può essere un buon media, un buon mezzo per farsi conoscere e ho intenzione di usarlo diciamo anche più professionalmente, sì. Però prima voglio fare
ma
lavori nuovi.
Tu ti confronti con le persone su Instagram o solo pubblichi, in senso segui gli altri, ti fai ispirare dagli altri, ti fai coinvolgere, lo fai?
Sì, mi piace. Sì, anche Facebook, ma più che altro con internet è un mondo divertente, un sacco di cose, si possono trovare veramente cose interessanti, sì. Anche eventi, situazioni dove uno sta, quello che fa,
sì, ma da questo punto di vista Facebook è molto utile in quanto ti si sostituisce quasi a un'agenda, ti ricorda che devi fare questo e c'è quell'altro che tu non te lo ricorderesti mai.
No.
Questo era il telefono che non voleva restarsi zitto. Ma tu hai mai conosciuto qualcuno online? O come ti su Facebook ti confronti solo con le persone già che conosci, con i tuoi amici, o crei nuovi contatti?
No, Facebook
nel tuo lavoro fino adesso ti ha aiutato o proprio non ha avuto nessun... diciamo l'internet ti ha portato i nuovi contatti in questo senso, o ti ha solo aiutato a diffondere le cose che hai già fatto?
Infatti mi ha aiutato a diffondere le cose che ho già fatto, sì, questo sì, sì. Ma forse perché sono io anche così, perché il mio modo di lavorare è così. L'ho sempre usato per in effetti diffondere le cose che ho già fatto, e i contatti che ho tramite internet sono sempre stati prima contatti con le personali, sì, cioè di persona.
E poi sì, poi hai sì. Va bene.
Sì.
A questo punto io ti devo ringraziare per essere stata con noi, perché ci stiamo avvicinando alla fine. Io devo leggere la chiusura e far partire la sigla. Grazie mille, Monica. Vorrei ricordare che il tuo sito è www.monicaragazzini.com, dove si possono vedere sia i tuoi progetti sia a prendere i contatti con te. E a questo punto, in chiusura, io devo ricordarvi che ci potete contattare via email scrivendo a info@ondaitaliana.org, e altre informazioni si possono avere sul nostro sito ondaitaliana.org. Potete inoltre riascoltare questo programma, come le altre trasmissioni di Radio Onda Italiana, sul sito del Salto, salto.nl, scegliendo Radio Salto Staz FM e cliccando su Authentic Chemist. Vi ringrazio per l'attenzione ed a presto.
Buonasera, signorina, buonasera.
Avete ascoltato
Stare a Napoli.
Buonasera signorina, un programma dedicato al cinema e alle arti visive a cura di Tatiana Todorovic. Alla prossima puntata.
Incontriamo camminando dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore tamo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera.